Allora, benvenute, benvenuti a Piaceri privati e pubblica intimità. Spero
Guarda un
di.
secondo che annuncio lei.
La prossima ora la passeremo di fatto parlando di tutti quegli argomenti che insomma ci sono stati fra l'altro richiesti all'interno del pad, richieste che riguardano sexting, molestie e se esistono oppure no dei modi per difendersi da tutto ciò. Abbiamo una proposta per voi che è quella di far passare una cassettina dei fogli molto brutti ma utilizzabili, che potete spezzettare e utilizzare, una penna e se volete scriverci delle domande, magari non avete voglia di farlo pubblicamente, potete utilizzare questa cassettina. Ve la passo. Anzi, se volete un po' avvicinarvi visto l'utilizzo della cassettina, fate vobis. Sì, se avete domande metteteci dentro la domanda, se no. Fatela girare. Sì,
Ci strappi
strappi un
un pezzettino.
pezzettino e lo passi indietro. Sì, no, perché se fai
Posso
su
far
tutto
entrare
quanto.
tutto quel
Esatto,
cospite?
è impossibile. Però non abbiamo trovato altra carta, perciò ci si arrangia così. Niente slide, perché non siamo
Niente
riusciti a
slide.
fare niente. Esatto, però avremo il laser 3D che potrà proiettarci. Allora, io partirei con una brevissima introduzione. Molto semplice. Allora, a me era nata un po' questa. Ok, per il momento nessuno, se qualcuno vuole pigliarlo e mettere una domanda
No,
dentro.
lascialo lì
Sì,
dietro
lascio
al
dietro,
computer.
esatto. Questa cosa qua a me era un po' nata perché avevamo fatto con Stacca Stacca, che è la trasmissione di Radio Blackout dell'A Club di Torino. Avevamo fatto tre puntate dedicate a sexting, molestie online, un termine orrendo che è revenge porn. Magari dopo spieghiamo anche meglio perché è un termine orrendo. Ed era andata abbastanza bene, nel senso che ci aveva scritto un sacco di gente interessata all'argomento, ma perché lo trattavamo principalmente da un punto di vista tecnico. Allora, per arrivare subito ed immediatamente alla risposta alla domanda: esiste un modo sicuro di fare sexting? La risposta è no. Cioè, se lo fate con uno strumento digitale, non esiste un modo sicuro per farlo. Potete usare gli strumenti che volete, anche i più sicuri, ma anche se cancellate l'immagine dopo 3 secondi, può esserci un altro smartphone che riprende quell'immagine. Perciò non esiste assolutamente alcun modo sicuro di farlo. Possono esistere modi più sicuri di altri, ma anche lì è molto difficile trovarli e soprattutto per ogni volta che trovi una strategia corretta, trovi anche l'inghippo per riuscire a farlo, cioè riuscire a prelevare materiale nonostante non ci sia il consenso. Meno insicuri, ma meno insicuri non sono sicuri. Cioè, perciò vorremmo partire da un principio che se decidi di mandare immagini di un certo tipo, decidi di accollartela. Non so se accollartela è un termine nazionale, ma penso di sì. Sì, ok, perfetto. Perciò di fatto, prima di fare per esempio sexting, io devo avere la consapevolezza che quelle immagini potrebbero uscire. A questo punto io posso fare due cose. Uno, decidere di non fare sexting. Due, decidere di farlo con la consapevolezza che possono uscire. Se decido di farlo con la consapevolezza che possono uscire, ho due possibilità. Uno, se esce, me l'accollo e me la rivendico. Ed è un atteggiamento, assolutamente utile, fra l'altro, anche a livello generale, il fatto di decidere di rivendicarsela, perché non stai facendo niente di male e perciò non vedo per quale motivo tu non debba rivendicartela. Oppure, se per qualsiasi motivo personale non posso, non voglio rivendicarmela, trovare il modo di non essere riconoscibili. Il non essere riconoscibili si basa anche quello non su un fattore tecnologico, ma su un fattore analogico. Perciò evito di mostrare tatuaggi, evito di mostrare il viso, evito di, cioè, copro tutte le parti del mio corpo che in qualche modo mi smaschererebbero nel momento in cui questa immagine esce fuori. Una cosa che porto come esempio, ma perché l'ho portata come esempio ai miei studenti ed era interessante, c'era una challenge di TikTok che era praticamente le silhouette. Tu ti facevi un filmato e di fatto veniva creato questo filtro per la quale gli altri utenti vedevano solo la silhouette. E avevi un sacco di ragazze molto molto giovani che perciò sono messe nude a farsi questi video con questo filtro silhouette. E peccato che poi hanno trovato il modo di togliere il filtro. Perciò da questa challenge è nata un botto di pedopornografia. cioè per farvi rendere conto di qual è il problema, e anche strumenti grossi e in qualche modo commerciali, come può essere TikTok, che perciò ha tutti gli strumenti e i soldi per mettere in campo cose più sicure, non ce la fa. E questo solo per farvi rendere un attimino conto di qual è il problema.
Sì, ce la faccio. Allora, sì, no, dunque, diciamo, la partenza era un po' la domanda molto precisa, che era su una questione specifica, che era la pratica del sexting. In realtà, poi, diciamo, da lì, confrontandoci un pochino, ci era sembrato interessante poi spaziare un po' e parlare di un'altra serie di, chiamiamole problematiche, legate anche ad altri tipi di pratiche e altri contesti. Per esempio, in realtà, molto spesso facendo, a me è capitato, facendo molto spesso workshop o simili talk sull'autodifesa digitale, comunque l'autodifesa con strumenti tecnologici, c'erano diverse persone, specialmente devo dire donne e persone queer, mi hanno, che si definivano queer, mi hanno chiesto cosa potevano fare riguardo a non tanto pratiche di sexting, ma per esempio quello che viene detto revenge porn, o comunque un uso che loro subivano dei loro dati, cioè un furto dei propri dati, o comunque un uso, chiamiamolo tra virgolette, illegittimo dei propri dati, dopo, a posteriori. Quindi qualcosa tipo, per esempio, io ho dato ho condiviso con una persona, generalmente la mia partner, dei dati, non necessariamente immagini, comunque ho condiviso una serie di dati, di questa persona mi fidavo moltissimo, il mondo era pieno di cuori, era tutto bellissimo, stavo benissimo insieme, 2 mesi dopo scopro che questa persona è un mostro e oddio, cosa faccio? Quindi problemi sia di, spesso viene chiamato hackeraggio dei profili, che poi in realtà non è hackeraggio dei profili, semplicemente molto spesso ho dato la mia password a tutti, a cani e porci, perché mi fidavo, perché in quel momento mi sembrava una cosa intelligente, e poi scopro che questa cosa non è intelligente, o che comunque sia, poi quella persona ci ha fatto quello che gli pareva e le ha usati contro di me. Oppure anche non solo altre cose, tipo io ho condiviso una foto, ho condiviso qualcosa con una persona, quella persona poi ha preso e l'ha sparsa ai quattro venti dopo, magari per vendicarsi, per farmi un torto, per umiliarmi, eccetera. Queste erano, son cose che mi vengono, cioè almeno a me è capitato spesso che me le chiedessero, e purtroppo è stato molto frustrante dover rispondere quasi sempre non ci puoi fare niente, è andata così. Perché effettivamente la realtà è che quando tu metti, soprattutto se stai mandando dei dati, li stai condividendo attraverso una piattaforma commerciale, come parliamoci chiaro, la maggior parte delle volte, quei dati lì tu non hai assolutamente il controllo, non ce l'hai ora, non ce l'hai dopo, non ce l'avrai mai. Quindi di fatto quei dati li hai buttati così dalla finestra. E non ci potrei fare niente neanche dopo, quindi purtroppo il telefono, se ormai quel telefono per esempio era normale, era pratica abituale condividerlo con l'altra persona perché condividiamo tutto, che bello, ci si vuole tanto bene, poi scopro che no, magari quella persona in quel momento magari sembrava che mi volesse bene, magari mi voleva bene lo stesso, fatto sta che comunque 2 settimane dopo mi ha fregato male. E quindi in realtà ci siamo trovate a confrontandoci per parlare di questo talk, ci siamo trovate a pensare che molto spesso purtroppo non si tratta tanto di precauzioni tecniche che tu devi consigliare, ma di come dire, accortezze al limite del filosofico, cioè di consigli proprio da amica, cioè che dici ma amica mia, devi fidarti delle persone giuste o comunque non ti fidare mai. Ora, senza voler arrivare al non ti fidare di nessuno, stai in un bunker con il cappellino così, d'alluminio, però cerchiamo di non dare per scontato che anche le relazioni che abbiamo adesso e l'impressione che abbiamo adesso, il giudizio che diamo su quella che abbiamo di quella persona che magari in quel momento ci sembra essere in una certa maniera, non diamo per scontato che questo giudizio rimanga granitico nella storia, che non possa variare. E quando poi si parla di relazioni che magari si svolgono la maggior parte del tempo o almeno in un periodo iniziale online, spesso questo tipo di giudizio è quantomeno affrettato, perlomeno un po' falsato. Se ci fate caso, non so se la vostra impressione, ma la mia impressione, esperienza, è che nel mondo reale, chiamiamolo così, fisico, molto spesso siamo molto più sfiduciate, abbiamo molta più difficoltà nel dare fiducia così al volo alle altre persone, e ci sono una serie di criteri che, con cui valutiamo una relazione, valutiamo anche l'inizio di una relazione, che sono molto spesso anche abbastanza stringenti, arbitrari spesso, ma comunque sono i nostri. Online tendiamo a un po' erodere questi criteri. Questi criteri in fondo poi spesso sono un po' più blandi e tendiamo a fidarci molto di più. Il classico paragone del io non darei mai le chiavi di casa a una persona che ho incontrato in un pub una sera. In realtà noi molto spesso diamo esattamente le chiavi di casa e tutti i nostri averi a una persona che manco abbiamo mai visto veramente in faccia e che con cui magari abbiamo una relazione attraverso uno strumento oltretutto ospitato in casa di altri, che generalmente sono l'equivalente di un centro commerciale, perché di fatto una piattaforma commerciale questo è. E quindi di base l'introduzione è un po' quella, nel senso che chiaramente ci è stata fatta una domanda molto precisa e siamo molto in difficoltà a rispondere con una ricetta pronta, perché non esiste una ricetta pronta, e di base ci verrebbe da dire come prima avvertenza, uno, la prima cosa che hai detto te, cioè non si può fare, se volete stare tranquille e sicure fate altro. Oppure invece decidere che in fondo questa cosa, questo tipo di pratica ci va bene che sia pubblica, perché un altro tipo di valutazione da fare con sincerità e con onestà è che magari in certi casi a me va bene di condividere la mia immagine, il mio corpo, i miei dati pubblicamente, perché molto spesso magari io sento il bisogno, la necessità di rivendicarmeli, di ostentarli, di sbatterli in faccia a tutti. E quindi queste possono essere le situazioni in cui invece io decido che proprio lo voglio fare effettivamente, e non mi interessa preoccuparmi se un giorno quelle immagini verranno diffuse in altri contesti, io lo voglio proprio fare. Molte pratiche, molti desideri, molti bisogni vengono, non che ve lo stiamo a dire a fare in questo contesto, lo sappiamo perfettamente, vengono tacciati di essere al di fuori della norma, di essere immorali, di essere insomma sono stigmatizzati in mille modi, quindi molto spesso una reazione giusta e sacrosanta è quella di rivendicarseli, e quindi anche di sbatterli in faccia al mondo e dire no, queste mie pratiche, questi miei desideri, questo mio modo di essere, non me ne vergogno e lo esterno il più possibile. Un paio di riflessioni che abbiamo fatto su questo però punto di vista, che ci sentiamo anche di fare nostro, è che però molto spesso insomma rivendicare di non avere vergogna dei propri desideri non vuol dire rinunciare necessariamente alla propria intimità. Quindi un conto è decidere che io non mi vergogno di ciò che sono e ciò che voglio, e un conto è dire però i miei desideri sono anche intimi, cioè almeno dei momenti o delle situazioni o dei contesti in cui io voglio che la mia intimità sia mia e che non ci mettano al becco, cioè non ci metta al becco nessun altro. Questo per introdurre un pochino, poi magari entriamo un po' nel vivo delle... Noi ci siamo fatti un po' di scaletta di alcuni temi magari che ci piaceva condividere, però se ci aiutate anche a... insomma andare avanti anche ponendoci delle questioni, parlando anche di, ora mi rendo conto che magari non ci avete proprio voglia di raccontarci i cazzi vostri, però se anche semplicemente ci avete voglia di capire insieme qualcosa, di sviscerare qualcosa, perché un'amica una volta mi ha detto di questo problema, non io per carità, però insomma noi siamo qua e ne parliamo volentieri.
Innanzitutto, se ci sono domande o cose, se non c'è niente nella cassettina, volete dirci la voce, vi passiamo il microfono. Allora, io prima di passare oltre vorrei solo fare un piccolo inciso che riguarda Signal, per esempio. Entriamo un po' nel vivo cioè, mi piaceva l'idea anche di fare degli esempi pratici, come prima TikTok. Vediamo un attimo Signal. Io, per esempio, Signal all'inizio lo consideravo un po' uno strumento sicuro. Poi ho scoperto che sì, puoi cancellare le cose dopo un tot, però per esempio con l'iPhone posso fare la foto della schermata. Con l'Android no, però con l'iPhone posso fare la foto, cioè posso fare lo scanner dell'immagine. O anche quando lo apro dal web, cioè se lo apro dal computer posso fare la foto della schermata, perciò Signal non è sicuro. No, questo non è analogico, questo è digitale. Esatto. Sì, però anche, cioè, se non pensiamo proprio alla massima possibilità, comunque la foto dello screenshot posso farlo. Perciò Signal non consideriamolo sicuro, non per questo tipo di cose. No, questo ve lo dico perché tantissime persone invece lo utilizzano convintissime che quello funzioni. Cioè, si cancella dopo 20 minuti, dopo 20 minuti nessuno ha più visto niente. No. Andiamo invece un po' avanti, direi. Cominciamo a parlare, se non ci sono domande, su questa cosa qui di molestie online e trolling, che è una tipologia di violenza a tutti gli effetti. Il trolling è una violenza digitale, ma è una violenza, e soprattutto nell'ultimo periodo, insomma, anche bella consistente e bella forte. E anche qui non ci sono ovviamente trucchi e segreti per sopravvivere. Però c'è un'altra parola inglese che in realtà in questo contesto secondo me aiuta un sacco e dovremmo un po' ricordarcela, che è il ghosting, che è di solito è una cosa bruttissima, una pratica da non fare mai perché è una pratica molto violenta. Però in questo singolo contesto funziona. Cioè ignorare completamente le persone che in qualche modo cioè, ci stanno creando violenza, ci stanno facendo violenza. Ed è una tecnica che funziona ed è forse l'unica tecnica funzionante, perché non pensiamo davvero che sarà qualcun altro o qualcun'altra a gestire i nostri problemi. Nel senso, nel Fediverso, per esempio, c'è un principio di autogestione e magari determinati casi di trolling possono venire gestiti dalla comunità. Però se andiamo per esempio su piattaforme commerciali, questo non accade. Che vuol dire che se qualcuno comincia a insultarti, a molestarti, a scriverti in privato e via dicendo, non possiamo fare affidamento sugli altri, che sia la piattaforma o che siano istituzioni e forze del disordine, cioè non, di solito non funzionano in questo contesto qua. Poi soprattutto per quanto riguarda le molestie, a me viene da dire anche questa cosa, ma perché da poco ho avuto anche riprova di questo, l'ennesima riprova, purtroppo stalking, molestie, violenze a livello istituzionale vengono gestite malissimo. Perciò penso che anche un'autodifesa consapevole o comunque una gestione collettiva, ma collettiva orizzontale, possa essere molto importante. Per quanto riguarda il troll, di solito il ghosting funziona. C'è uno strumento che possiamo mettere in atto noi stessi, non impuntarci a rispondere, a insultarlo, a prendere le nostre difese o altro, ma proprio ignorare. E di solito è una delle poche strategie funzionanti.
Sì, no, in realtà, ora non so se entrare tanto nel dettaglio perché sono tipo di problematiche che probabilmente ci siamo vissute un po' tutti e forse non abbiamo chiarito abbastanza, ci tenevamo però a rimarcare che quando una pratica del genere la subisce una donna, in un contesto del genere come quello italiano, per esempio, è molto più pesante, molto preciso quello che succede, è molto diretto. Quindi in realtà, se è vero che il trolling, per esempio, è un qualcosa che ci siamo vissuti e subiti tutte e tutti spesso, e che tra l'altro avrete fatto tutte esperienze, immagino, di progetti anche collettivi bellissimi che venivano devastati dalla pratica del trolling. Quindi è chiaro che è un qualcosa estendibile un po' a tutte e tutti. Però effettivamente quando poi questa cosa viene e succede, ahimè, moltissimo, direzionata su delle donne, è un filo diversa la questione, perché comunque lo stigma su cui si fa leva è un qualcosa di estremamente preciso e funziona molto bene, è veloce, cioè come dire, l'arma è efficace subito e ci sono anche molte meno difese, cioè una donna ha anche molte meno armi per difendersi, è molto più in difficoltà nel difendersi e molto spesso si trova anche molto più isolata e ha molta più difficoltà nel anche sapere individuare la questione, anche solo rendersi conto che stai subendo un attacco di trolling è un qualcosa che non è proprio immediato. Quindi in realtà qua, siccome poi alla fine è un qualcosa che ci viviamo quotidianamente, io non so molto aggiungere perché in realtà penso che davvero l'unica soluzione sia l'ignorare completamente questo tipo di cose e ovviamente però in parallelo va data solidarietà attiva alla persona che sta subendo questo tipo di attacco. Come farlo, con che forme, questo sta alla comunità e allo strumento e al contesto in cui sta succedendo questo. Di base, se c'è una relazione all'interno di un gruppo e una persona sta subendo il trolling, si spera che le altre persone abbiano altri strumenti che non siano insultare il troll direttamente per far capire alla persona che invece sta subendo che le sono vicino e che la supportano. Questo non mi sento di dare delle ricette perché secondo me variano molto a seconda del contesto, del momento, della situazione. Sta alla sensibilità del gruppo, delle persone, degli individui capire come aiutare la persona che sta subendo questo attacco.
Poi l'altra parola che mi ero dimenticata prima l'ho sostituita con ghosting è don't feed the troll, cioè mai nutrire il troll. Questa è la base, penso, della ricetta. E sicuramente neanche giustificare determinati atteggiamenti. E soprattutto, secondo me, in una comunità come Hack Meeting, anche una consapevolezza rispetto a questo è importante perché penso che più o meno tutte e tutti, forse una volta nella nostra vita, siamo anche stati troll. Cioè, è capitato. Credo, anche solo pigliare per il culo qualcuna e qualcuno in una modalità digitale o anche non digitale, penso che sia successo, però rendiamoci conto anche di cosa stiamo facendo quando magari mettiamo in atto certe dinamiche. Ci stava. Invece passiamo all'argomento, penso, più scottante. Ripeto, se non ci sono domande, se ci sono domande, alzate le mani, vi passiamo il microfono, ma solo perché stiamo registrando. Oppure se qualcuno ha messo roba nella cassettina, passatecela. Passiamo all'argomento più brutto e scottante, il termine revenge porn, un termine che esiste da pochissimi anni, perché non è un termine utilizzato da sempre, ma che possiamo chiamare vendetta, possiamo chiamare vendetta schifosa, cioè eliminiamo proprio il termine revenge porn dal nostro vocabolario, o almeno se dobbiamo utilizzarlo, utilizziamolo per demolirlo. Perché è veramente un termine orribile se ci pensate. Perché vuol dire che mi rivendico qualcosa, cioè che io ho diritto a farlo in qualche modo, che non è una cosa logica. I casi di revenge porn, come li risolvi? Di fatto non li risolvi. E torniamo proprio subito all'argomento iniziale. Quando io decido di, in qualche modo, dare ad altri dei dati, delle informazioni su di me, che possono essere utilizzate contro di me, devo sempre pormi la domanda di voglio o non voglio accollarmi le conseguenze, perché questa è una delle conseguenze della conseguenza più grave. Perciò sì, di fatto sì, rimbalziamo in automatico alla domanda iniziale, perché poi effettivamente modo di fermare questa cosa non ce n'è. Cioè, quando l'immagine comincia a circolare, oltre al fatto che l'immagine rimane, ma anche il dato rimane, cioè non è che ho la fotografia cartacea che le do fuoco e non esiste più. C'è un dato e io non so quanto si è sparso in giro. Cioè, magari l'ha fotografato qualcuno, ma è finito su un sacco di siti porno. Non posso pensare di recuperare quella cosa. Perciò di fatto ricordiamoci questo, che quello che c'è rimane. Rimane da qualche parte e noi non ne abbiamo minimamente più il controllo. E questa cosa qua secondo me è importante che lo sappiamo noi, ma è importante anche tipo spiegarlo soprattutto alle persone più giovani, che penso che magari rispetto a persone di generazioni passate che magari non avevano lo smartphone a 12-13 anni abbiano più consapevolezza della differenza fra quello che c'è all'interno dello smartphone e quello che era nell'album fotografico nella nostra casa. Perciò soprattutto questa tematica secondo me andrebbe tantissimo affrontata se qualcuno ha figli, insegna o via dicendo con i ragazzi più giovani, perché effettivamente è una cosa che permane nel tempo. Non so se vuoi aggiungere.
Da un punto di vista un po' più tecnico, appunto prima citavo il fatto che spesso mi erano state poste questo tipo di domande, di appunto come faccio in caso di, e mi è capitato di approfondire appunto una domanda del genere a una persona che aveva subito questa cosa. E per esempio il problema era che lei non aveva volontariamente diffuso questo tipo di contenuti, quindi in realtà noi stiamo facendo un discorso che finora contemplava il fatto che io volutamente facevo circolare questi contenuti, magari li facevo circolare poco e poi si sparpagliavano, ma insomma comunque a un certo punto li avevo veicolati a qualcuno. No, invece in realtà in questo caso erano contenuti che erano stati sottratti da un computer su cui questa persona aveva tenuti e non aveva volontariamente deciso di diffonderli. Anche questo non è poco diffuso, è molto diffuso, soprattutto quando parliamo di un telefono, ciao, ma anche in un computer, in realtà quando noi spesso parliamo di, quando parliamo in hack meeting, poi succede praticamente sempre, parliamo di difesa dell'intimità, di sicurezza, come la volete chiamare, privacy, tutti i termini che volete usare, spesso generalmente ci concentriamo su degli scenari che sono scenari polizieschi, di attivismo, dove c'è di base, al massimo arriviamo alle multinazionali che ti spiano e ti profilano. No, molto spesso poi in realtà nella vita concreta delle persone ci sono degli scenari che sono molto più intimi e hanno a che fare magari con il tuo coinquilino, la persona magari appunto lo stalker, poi ci arriveremo dopo alla amabile pratica dello stalking, però magari amici, grandi amici, partner, insomma persone di cui in teoria, cioè che magari tu non avevi preventivato che erano proprio il tuo nemico, ecco, invece poi magari da spesso da queste persone qua che rimane, insomma, che rimane più fregata. E quindi in realtà ora qui chiaramente non stiamo facendo un talk di autodifesa, ci vorrebbero un po' tipo 4 ore, quindi non possiamo andare più di tanto nel dettaglio, però diciamo che tutte le pratiche che noi da anni proviamo a consigliare, a spingere, di attenzione e di uso non spensierato della tecnologia, anche quando questa tecnologia apparentemente è più sicura, perché appunto magari io la mia foto dove faccio i fatti miei ce l'ho sul mio computer e non, il mio computer è staccato da internet, non la manda nessuno, quindi apparentemente io sono stata una volpe. Però poi magari in realtà quel computer me lo sequestrano, e torniamo agli scenari di qui sopra, oppure invece ho lasciato un computer senza password o con una password tipo Pippo in casa, il mio coinquilino l'ha aperto, ha preso quello che c'era sopra e ciao. Oppure ho condiviso quel computer con appunto delle persone su cui avevo riposto fiducia, poi ho scoperto che queste persone non meritavano la mia fiducia. E quelle pratiche che buttandole proprio snocciolandole lì alla grezza sono la cifratura dell'hard disk, per esempio un uso vagamente decente dell'utente delle password, anche la consapevolezza che quando si sta cancellando dei dati dal proprio dispositivo generalmente non lo si sta facendo veramente, che è molto facile recuperarli in seguito. se si ha accesso fisico al dispositivo. Tutte queste considerazioni che generalmente facciamo e che sinceramente non credo, a meno che poi magari qualcuna di voi ci ha voglia di approfondirle, lo facciamo poi fuori dopo, insieme, se ci va, cioè se vi va, siamo a disposizione. Però chiaramente non è questo il contesto in cui possiamo entrare nel profondo. Però tutto questo tipo di pratiche e di anche consapevolezza da acquisire, questo è un tipo di cose che poi si devono applicare tutti i giorni a tutto quello che facciamo, e quindi anche a questo aspetto della nostra vita, che ovviamente è molto importante e molto anche pericoloso, purtroppo. Quindi di fatto, insomma, mi sento alla fine, per esempio nel dettaglio, la persona in questione mi aveva chiesto come fare a cancellare veramente una volta per tutti i dati. È possibile farlo, la sicurezza al 100% non c'è mai, però si può più o meno fare. Quindi quando si ha un file sul computer, non è, sì, è vero che di base, se stai utilizzando la tecnologia, auguri, però insomma un po' ci sono degli strumenti per proprio non essere in balia del mondo. Quindi diciamo che ci sono delle sfumature tra il proprio fare le cose in maniera spensierata, come purtroppo molto spesso le persone fanno, e invece pensare che allora non le faccio e sto con uno scafandro e la cintura di castità perché, oddio, il mondo intorno a me è terribile. Ci sono delle sfumature, ci sono delle cose che si possono mettere in atto, delle forme di difesa anche tecniche e minime, non, fra l'altro neanche particolarmente esoteriche. Sono purtroppo delle pratiche un po' vanno metabolizzate e vanno fatte soprattutto sempre, perché se uno la fa una volta e poi non la fa più, crolla un po' il castello. Quindi c'è una consapevolezza da questo punto di vista. La consapevolezza alla base di tutto, che penso non ci stancheremo mai di ripetere, è quella che di essere consapevoli che quando si utilizzano gli strumenti informatici si sta utilizzando un'arma, cioè un qualcosa di estremamente pericoloso, e che quindi bisogna sapere bene che cosa si sta facendo. Però mi sembra che il pubblico che abbiamo di fronte non è che glielo dobbiamo davvero spiegare. Quindi,
ultimissimo tema, ma anche uno dei più importanti secondo me, perché riguarda tantissime persone: lo stalking. Lo stalking è come prima per quanto riguarda i troll. Penso che ognuna e ognuno di noi non possa esimersi da aver stalkerizzato qualcuno, magari a 15 anni, ragazzino, la ragazzina che ti piaceva. Perciò, insomma, innanzitutto poniamoci anche a livello del fatto che probabilmente tutte e tutti noi abbiamo messo in atto delle attività di stalking. Probabilmente, non dico per certo, però magari anche solo troppo pressanti. Diciamo che la grossa differenza rispetto ai troll è che lo stalking è mirato. Cioè, mentre per i troll io posso pensare, non, lo ignoro perché tanto non ce l'ha con me, non sa neanche chi sono. Lo fa con tutti e tutte. Vediamolo anche nella nostra mailing list di Hack Meeting, abbiamo dei troll e ignorano completamente chi sia il mittente, ignorano completamente quale sia il contenuto, ma devono trollare. Lo stalker è diverso ed è molto più pericoloso. Perché? Perché lo stalker è mirato a un singolo individuo. Come ci si protegge dallo stalking? È difficilissimo, e ve lo dico proprio per esperienza sia diretta ma anche di altre persone che hanno condiviso questa cosa. La prima cosa che mi viene da dirvi è: armatevi e soprattutto createvi un gruppo di aiuto, nel senso che non è una cosa che è affrontabile da sole. Diciamo che esistono ovviamente vari livelli di stalking, puntualizziamolo, io adesso parlerò di quelli più gravi, perché insomma quello che mi ha scritto 5 volte poi l'ho ignorato e non mi ha più scritto non è uno stalker grave, assolutamente. Però quello che mi viene da dirvi è: armatevi, nel senso che dovete corazzarvi. Se non siete in grado di corazzarvi, fatevi aiutare, chiedete aiuto. Ci sono sia collettivi sia gruppi, ma anche solo il proprio gruppo di supporto, la propria rete di amicizie, se c'è, se no chiedete aiuto anche esternamente. In estrema ratio, poi ovviamente venite da tutta Italia, perciò ogni posto avrà i suoi luoghi, però in estrema ratio esistono anche centri antiviolenza istituzionali, e secondo me se non c'è altra possibilità vale la pena anche andare lì. Quello che va fatto sempre con uno stalker è salvare tutto. Magari non lo denuncerò mai, magari non mi servirà mai, ma salvo tutto. Ed è questa l'attività pesante, perché ovviamente se una persona in quel momento si sente violentata è difficile salvare tutto. Cioè, la prima cosa che ti viene da fare è cancellare, eliminare perché non vuoi vederla, invece deve essere tutto salvato. E la rete serve proprio sia per fare questo lavoro più di conservazione degli elementi digitali, ma anche, per esempio, non mi sento di stare a casa da sola quella sera, perché magari sai il mio indirizzo di casa, e questo ci spostiamo nel luogo fisico e non più nel luogo digitale, ho bisogno di qualcuno che possa arrivare da me, nel caso in cui quella sera io abbia bisogno di aiuto. E lo stalking, diciamo che ai livelli iniziali può essere trattato come un troll, perciò lo ignoro. Diciamo che se uno stalker ignorato continua, lì c'è un problema ed è un problema molto serio, ed è un problema che va affrontato mai da sole, mai da soli. Perciò qui mi rivolgo anche a chi l'ha fatto, cioè a chi ha praticato lo stalking, nel senso che l'ha messo in atto. Se qualcuno vi sta ignorando, rispettate il fatto che vi stia ignorando, cioè è una scelta l'ignorare, perciò non va preso sotto gamba. È un no. Vuol dire che non ho il consenso di fare qualcosa. Qui non abbiamo parlato di consenso per un'ora intera. E penso che, cioè, spero fosse abbastanza implicito nei discorsi che abbiamo fatto. Però, davvero, cioè, se qualcuno sta mettendo in pratica del ghosting, può essere di due tipi: o una persona che abitualmente fa ghosting, oppure una persona che ci sta mandando un segnale molto chiaro, cioè che è quello che non vuole essere raggiunta da noi. Vuoi aggiungere?
No, l'unica cosa che mi veniva ad aggiungere è, cioè, sottoscrivo tutto in realtà, però anche qui ritorno al fatto che chiaramente molto spesso abbiamo fornito noi ottime armi alle persone che poi ci stalkereranno un domani. Quindi anche lì io non voglio assolutamente continuare a instillare, come forse sto facendo, un'ansia e una diffidenza verso tutti gli esseri umani che ci circondano. Forse un po' sì, ma valutate voi con serenità. Però, cioè, tra le due, non è veramente necessario condividere sempre tutto con tutti e soprattutto, non con le persone con cui siamo in intimità, perché in realtà mantenere, delle vite anche per certi versi con degli aspetti molto indipendenti, dove ci sono anche dei propri spazi che sono nostri e basta, e quindi non dover necessariamente rendere l'altra persona, sempre al corrente di tutto, questa condivisione continua che pure sembra un po' un sottotesto. Che sia quasi obbligatoria, perché se no non è amore vero se non condividiamo tutto. Ecco, questa cosa qua riflettiamo sul fatto che purtroppo poi alla fine stiamo dando anche molte armi in mano a. È chiaro che magari con una persona con cui ho una relazione da per anni è chiaro che il mio numero di telefono ce l'ha, è chiaro che il mio indirizzo di casa ce l'ha. Potrebbe non avere però la password e l'accesso alla mia mail, al mio telefono, a tutti i miei dati, per esempio, perché poi, insomma, le armi si moltiplicano, quindi io molto spesso lo stalking diventa un assedio vero e proprio dove veramente tu hai la sensazione che non hai fuga, perché qualsiasi aspetto della tua vita è invasa continuamente. Se almeno io so che quella persona mi viene a cercare a casa, ma io se vado da un'amica poi lì sto tranquilla. È gravissimo, ma almeno c'ho un attimo di riposo. Se invece pure a casa dell'amica, poi in fondo c'ho il telefono invaso e poi mi chiamano tutti gli amici degli amici degli amici perché io ho condiviso 1.000 gruppi con quella persona. Cioè è chiaro che gli aspetti di invasività si moltiplicano. Quindi può sembrare banale, però alla fine le pratiche che vi stiamo così buttando, che stiamo condividendo, sono tutte poi alla fine, se ci pensiamo, come dire, niente di eccezionale, sono cose che non è che siamo arrivate, che le abbiamo studiate, cioè per certi versi molte sono di buon senso, però purtroppo poi nella nostra esperienza abbiamo visto e sperimentato che quasi. Quasi mai vengono messe in pratica, soprattutto prima. Adesso magari se ne parla un po' di più negli ultimi anni e quindi c'è molta più condivisione di queste cose. Già poter parlare apertamente del fatto che tutte queste problematiche di cui abbiamo parlato finora erano problemi, cioè insomma fino a qualche anno fa non erano riconosciuti come problemi. Quindi insomma già potergli dare un nome e un contorno è già molto. Si iniziano a condividere delle esperienze di autodifesa e delle tecniche di autodifesa, magari imperfette, ma iniziano a essere sperimentate e quindi condivise. E però, nel senso di base, c'è una solidità relazionale, anche una capacità di autodifesa e di crescita individuale, di solidità individuale, che è chiaro che non possiamo spiegare in due ricette, cioè nel senso. Se poi ci arriviamo anche noi, cioè, avvertiamo, insomma, c'è cioè, un percorso anche complesso. E poi il mondo intorno a noi, insomma, ci dovrebbe anche dare una mano, perché poi noi stiamo parlando di autodifesa, però, insomma, il problema principale è che queste armi ci sono e vengono usate contro di noi. Se il patriarcato non esistesse più da domani, noi non saremmo costretti a autodifenderci. Quindi, insomma, cioè, ora non è che noi stiamo chiaramente autoresponsabilizzandoci moltissimo in tutto questo talk, ma in realtà poi è chiaro che l'uovo di Colombo e l'elefante nella stanza è il patriarcato e tutta una serie di armi millenarie che vengono messe in atto contro di noi. Però, insomma, che qui purtroppo non possiamo distruggere tutto ciò domani, e quindi stiamo parlando di pratiche di autodifesa che ovviamente sono tentativi anche, e quindi in realtà condividiamoli il più possibile, e anzi, in realtà, oltre se avete delle domande che ve le abbiamo già chiesto 16 volte, ma se avete anche dei consigli invece e delle pratiche da consigliare, delle, anche semplicemente delle esperienze che magari sono andate bene, insomma, siamo qua.
Allora, nel caso in cui non sono io che condivido il materiale, ma sono io che lo ricevo o che mi ci imbatto e ho il dubbio che non sia stato condiviso consensualmente, quindi magari il materiale di una terza persona, c'è qualcosa di particolarmente utile che vi viene in mente che si può fare? Sì, ok.
Beh, la prima cosa, se riconosci la persona, secondo me è avvisarla e poi chiedere anche a lei cosa vuole farne. Perché quella è la base, cioè nel senso se ho la possibilità di farlo e se non la conosco, la cosa che mi verrebbe in automatico è bloccarla, cioè nel senso bloccarla, cioè avvisare chi me l'ha inviata che quel materiale non dovrebbe averlo e cercare magari di risalire a chi gliel'ha inviato. Non lo so.
E cancellarla in maniera definitiva dal proprio dispositivo, cosa che con gli smartphone è alquanto impossibile, purtroppo, ma che per esempio su un computer su cui si sono avute delle accortezze e si continuano ad avere è invece un po' più possibile. Quindi in realtà anche quando poi avete per esempio un allegato salvato su un computer e lo volete bruciare per sempre, è più facile farlo su un dispositivo come un computer con Linux di cui si ha il controllo, che se invece questa cosa non è successa tramite WhatsApp, per esempio, o tramite Telegram o un allegato ricevuto però su uno smartphone.
I don't speak Italian, but I. So I. Sorry, I speak in English. But I could understand a bit, and thank you for the talk. What was not very clear for me is I heard you mention that the signal it's not secure for sexting because you can also take a screenshot. But did you mention something else that could be used? No, okay. Yeah, so I understood right. And another thing I wanted to mention that your talk remind me is that Matrix now has a way. This applies more for when there's someone trolling you. That Matrix now has a way that you can have federated blocks, so you can block someone, and other servers can also block based on your server block. So if your server If you block someone in your server and your server is like a nice server that understands your block, this block can be spread to other servers. So I think compared to Signal, that is something that we are always in the activist scene. We are saying, oh, use Signal. Signal, if there is someone doing something terrible, there is no protection in Signal. So Matrix has this feature that I think. It's something that I just learned 2 weeks ago, and I think it's something that makes it much more secure, at least in the sense of trolling, right? The other, yeah, the other stuff, it's there's no, yeah. But thank you.
Avete capito? No, c'è bisogno che traduciamo?
Io ho capito che blocca tutti, cioè se tu blocchi, allora, lui presentava Matrix, giusto? Ok? Che serve, a differenza di Signal, che a differenza di Signal, quando tu blocchi una persona, un individuo, puoi bloccarla su tutti i server e non sul singolo. Però comunque serve magari per il trolling, ma non serve ovviamente per sexting o altre pratiche, perché tanto non basta bloccare la persona, è completamente inutile. E invece Signal diceva che in questo senso non è sicuro, perché non puoi bloccarlo su tutti i server, ma puoi bloccarlo solo sul tuo, fondamentalmente. Ci sono altre domande? Perché sennò noi chiudiamo, così per una volta siamo un po' in anticipo, cioè in anticipo no, però sono le tipo le 5 già passate, credo. Esatto, però non c'è il madrinaggio, nessuno ci dice niente, noi andiamo avanti a ruota. Esatto, abbiamo iniziato 10 minuti dopo. Non so, ci sono ancora domande o cose che volete condividere?
Dai, comunque siamo quasi.
Sì, siamo in giro.